Sì, vi sento bene. Buongiorno, buongiorno
è
a tutti.
arrivata stanotte da Tunisi e con lei appunto volevamo approfondire un po' la questione tunisina, anche perché ci sono stati alcuni eventi, tipo una manifestazione a cui ha partecipato anche lei nei giorni scorsi. Sulle Monde Diplomatique, di l'ultimo uscito, si parla, cioè c'è un articolo sulla Tunisia di Nafez Mohamed Ahmed, che inizia subito con un'affermazione un po' allarmante, ecco, su timori politici, perché riporta che tutti o quasi, da una parte o dall'altra che siano, sono convinti che le conquiste della rivoluzione siano in pericolo adesso, un po' per causa di Ennahda o anche per altri motivi. Hai avuto un'impressione di questo tipo e quali sono le conquiste della rivoluzione che sono tangibili a una prima vista?
La conquista principale della rivoluzione, che tutti mi hanno confermato, anche quelli più contrari al governo di Ennahda, è sicuramente la possibilità di parlare, quindi di esprimersi liberamente e anche di criticare il governo. Quindi diciamo che questo è sicuramente stato un cambiamento molto forte rispetto a prima. Ricordiamo che sono passati solo 2 anni dalla rivoluzione, che sono già qualcosa, ma sono comunque pochi. È vero che questo è il primo grandissimo cambiamento, per cui c'è una grande libertà di espressione. E è anche vero, come dicevi tu, che ci sono fortissime critiche al governo, perché un governo di ispirazione islamica, come dicono loro, come mi ha detto una donna che partecipa all'Assemblea Costituente per Ennahda, e però quindi di un partito moderato che però nasconde delle tentazioni più radicali.
Più
Quindi i
autoritaria
grossi
anche.
timori sono che questo partito, il governo, questo e gli altri due che sono laici, però in realtà pare che non che fondamentalmente siano dei megafoni di Ennahda, cioè questa troica in realtà è abbastanza omogenea, gli altri due sono due partiti laici, moderati sempre. E quindi il timore è che le conquiste della rivoluzione, ma persino le conquiste dei diritti civili precedenti alla rivoluzione, perché bisogna ricordare che la Tunisia è uno dei pochi paesi, se non l'unico, di questa zona che ha un codice di statuto personale molto avanzato, per esempio sui diritti delle donne, il diritto al divorzio, il diritto all'aborto, addirittura prima di noi la partecipazione delle donne alla gestione della cosa pubblica. Quindi il timore che, visto il partito di ispirazione islamica, diciamo così, formalmente così, però, ma che ci sia la paura di un cambiamento, perché ci sono stati degli episodi, qui se volete poi vi dico più nel dettaglio, per cui hanno fatto temere dei cambiamenti. Diciamo che Nada fa un po' questo gioco, se ne esce con delle dichiarazioni, un po' come per testare la reazione popolare. Se la reazione è troppo forte, come è stata fino adesso, la reazione del popolo tunisino è stata molto forte. Allora indietreggia e dice: no, ma non avete capito, non ho mai detto questo. Però è un gioco che noi conosciamo abbastanza.
Sì, è una prassi
E, per esempio,
normale,
ci sono
diciamo.
dei predicatori che vengono wahhabiti, che vengono da altri paesi integralisti musulmani, che un anno fa sono venuti e avevano pochissimo seguito. Quest'anno è tornato, ha velato delle bambine. Questo è un episodio che ha fatto molto suscitato molto scalpore, perché ha velato delle bambine molto piccole, di 4-5 anni, e la reazione, non c'è stata alcuna reazione del governo per dire queste cose noi non le vogliamo. C'è una sorta di silenzio assoluto del governo, così come c'è un silenzio sulla violenza. Ci sono delle bande armate di salafisti, quindi di movimenti, insomma, estremi, che fanno proprio degli attacchi in strada, o che inneggiano, degli imam che inneggiano alla propria da uccidere i moderati, e il governo non ha mai detto nulla espressamente.
Ecco, un timore
questo
che...
questo clima ha portato alla morte di Chokri Belaid.
Ecco, un timore che è anche riscontrabile in vari articoli che si possono leggere anche in rete, è che questo governo di Ennahda, o in particolare la corrente di Ghannouchi, sia sostanzialmente un corifeo dei salafiti, cioè lui è l'aspetto moderato di quelli che poi invece sono dietro di lui e che lui non stigmatizza mai.
Sì, esattamente. Diciamo che lì ci sono le due campane. Se tu senti gli oppositori di Ennahda, dicono tutti questo, non c'è dubbio, così come non c'è dubbio che sia Ennahda la diretta responsabile della morte e dell'assassinio di Chokri Belaid, che ricordiamo uno leader del Fronte Popolare, leader comunista, perché è morto, è stato ammazzato il 6 di febbraio, davanti a casa sua, proprio sotto casa. Anche questo è un segnale molto, molto forte, uccidere qualcuno praticamente davanti agli occhi della sua famiglia.
Un'intimidazione. Quindi, anche nei confronti di tutti gli altri che possono...
Esattamente, no? Un atto anche simbolico forte. E sentire Ennahda o comunque i partiti di governo chiaramente dicono che non è così, che non c'è alcun legame con le bande violente, che non, questo è abbastanza evidente. Ho avuto occasione di parlare con la vedova di Chokri Belaid, Besma Kalfawi, e lei è molto netta in questo punto, cioè ritiene il governo direttamente responsabile della morte del marito. Lui, loro entrambi, ma chiaramente soprattutto lui, per il lavoro che faceva, per il suo impegno politico, è stato continuamente minacciato di morte, e finché si è passati all'atto. Però il discorso è che, come vi dicevo anche prima, ci sono questo inneggiare alla morte degli avversari politici o dei cosiddetti infedeli, che non viene stigmatizzato mai dal governo. E quindi per questo la vedova di Chokri Belaid mi ha detto che questa è chiaramente una responsabilità del governo, che in un momento così delicato di transizione, ricordiamo che la Tunisia è un paese che in questo momento non ha ancora la Costituzione, quindi...
Sì, infatti è una notizia di ieri che assicurerebbero che in aprile dovrebbe essere promulgata la Costituzione e poi a dicembre nuove elezioni.
Allora sì, così dicono. Probabilmente non sarà aprile, perché aprile qui sarà luglio, mi ha detto questa...
Quindi è già procrastinata di altri mesi.
Sì, no, loro dicono che il progetto è pronto, ma questo lo dicono sia i pro-governativi sia gli altri. Probabilmente il progetto è pronto, stanno solo cercando di limare delle cose, quindi uscirà probabilmente a luglio, così dicono, tra diciamo maggio-luglio, in modo da poter andare alle elezioni a ottobre. I più pessimisti dicono che si andrà in realtà alle elezioni tra dicembre e gennaio, sì. Ma non si può andare oltre a gennaio, cioè se a gennaio non saranno fatte le elezioni, mi hanno detto tutti alla manifestazione, tutte le persone con cui ho parlato alla manifestazione di sabato per i 40 giorni, la commemorazione dei 40 giorni della morte di Chokri Belaid, mi hanno detto tutti che ci sarà un febbraio di sangue, cioè non esiste che non ci siano queste elezioni. Bisogna anche dire che alcuni non hanno neanche voglia di aspettarle.
Ecco, la manifestazione come si è...
La manifestazione è stata estremamente bella, pacifica, non c'è stato nessun problema.
È vero che è stata cacciata Al Jazeera, ci sono alcuni siti che riportano questa notizia,
sì,
per cui, Al Jazeera.
Dicono, ho sentito anch'io, io non l'ho visto, non ho visto nulla del genere, però sì, l'ho sentito anch'io lì, che sono cose del genere.
Perché
sì,
aveva fatto un servizio improponibile durante il funerale, montando dei pezzi per far vedere che c'era anche Ennahda al funerale.
Sì, perché Ennahda non c'era, così come non c'era nessuno ieri, ma nessuno, d'altronde sono stati anche un po' diffidati e hanno fatto anche bene, per forza, a tenersi lontani per evitare le reazioni, perché chiaramente, tra l'altro, la manifestazione si svolgeva in Avenue Bourguiba, che questa è la strada centrale di Tunisi, che però è stata completamente chiusa al traffico, ma anche chiusa proprio come passaggio. Per cui puoi immaginare se fosse successo qualche cosa, come altre volte è successo, se veniva
più il de sac.
Sì, c'era tantissima polizia, ma insomma, importante, non è successo niente, è stata una manifestazione estremamente pacifica a cui hanno partecipato con 10.000, più o meno 10.000 persone. E gli attacchi al governo sono stati netti, ma chiaramente è stata promossa dal Fronte Popolare, è una manifestazione regolarmente autorizzata. Diciamo che Nada in questo momento non ha neanche l'interesse a mostrare un volto più estremista, ha tutto l'interesse a mostrare un volto assolutamente moderato e rassicurante, soprattutto nei confronti dell'Europa e degli Stati Uniti, che lo sostengono, dicono con qualche titubanza, perché insomma dopo l'assalto all'ambasciata americana non sono un po' più, insomma stanno un po' tenendo lì, come per dire, però occhio cosa fate. Tra una settimana o poco più ci sarà il forum sociale mondiale lì, social forum proprio a Tunisi, quindi è chiaro che ci sarà l'attenzione sulla Tunisia e non è il momento per avere problemi. La cosa per certezza disarmante, ho intervistato la ministra della donna, perché poi questo paese ha creato proprio il Ministero della Donna, il Ministero della Donna e dell'Infanzia, che è una donna, Madame Badi, Sien Badi, che è di un partito, Congresso per la Repubblica, un partito alleato, come vi dicevo, di questa triade di governo, che è contestatissima.
Per che motivo
non la possono vedere.
Per che motivo è contestata?
È contestata proprio perché in questi 2 anni lei non ha fatto nulla, innanzitutto, e poi perché si presenta alle conferenze di partito e non dice nulla sugli interventi, per esempio, contro l'aborto, contro le donne single che hanno bambini fuori dal matrimonio, cioè ha un atteggiamento assolutamente acquiescente nei confronti di Ennada, salvo poi con i giornalisti stranieri, per esempio con me, negare tutto, perché io le ho chiesto se quello che si leggeva era vero, le metto assolutamente no, ma ha fatto un'intervista assolutamente politicamente corretta, per cui le donne devono avere gli stessi diritti degli uomini, assolutamente non c'è alcuna differenza, anzi fare molto possibile perché siano ancora più presenti, insomma a parole è molto molto una posizione estremamente avanzata, giustamente nessun timore di bambine velate o in posizione del velo, al contrario, insomma ha teso molto a sdrammatizzare. Come ti dicevo prima, il problema è che ci sono degli interventi in Tunisia di personaggi che vengono dall'estero, integralisti islamici, su cui lei non dice nulla, scuole coraniche che crescono, è addirittura stata denunciata da un ONG perché non ha detto nulla sulla creazione di scuole coraniche, perché non ha detto neanche nulla su uno del suo partito, no, di Ennada, mi pare, che ha fatto un intervento dicendo che l'escissione, quindi una mutilazione genitale di cui non si era mai sentito parlare in Tunisia prima, che l'escissione per la donna sarebbe un bel intervento estetico. Chiaramente, come potete immaginare, una dichiarazione che ha suscitato un pandemonio immediatamente in Tunisia, e lei però non sono riportati commenti. A me ha detto no, ovviamente noi siamo contro per tutto tipo, ogni genere
contro
di
chirurgia estetica,
sì, in senso estetico, vabbè, senza commenti, chiaramente. Ma questa persona che ha fatto questa dichiarazione ha poi ritrattato dicendo che non era stato capito dai giornalisti. Non so se anche questo ricorda qualcosa. A me ricordo, però, al di là delle battute, insomma, capite che ci sono dei tentativi di affondo su un piano che non si era visto prima. Dall'altro lato io ho riscontrato una grandissima partecipazione popolare alle questioni sociali e politiche del paese, cioè ci sono moltissime donne, per esempio, di tutte le età, velate, non velate, vestite con diciamo l'occidentale, ma con gonne lunghe, corte, in jeans, oppure invece con vestiti tradizionali, però molto molto determinate a parlare, cioè con una grande anche consapevolezza del proprio diritto a dire e a parlare. Questo non sarà facile per Nada, se questo suo piano, come molti osservatori temono, di instaurare insomma un regime, non sarà facile. Ecco, non è. Tutti hanno tenuto a dirmi che la Tunisia non è l'Egitto, nel senso c'è una profonda cultura di libertà nel paese, nonostante la dittatura di Ben Ali, però di consapevolezza e di attenzione. Anche Besma Belaid, la vedova di Shokri, appena è morto il marito, lei è andata al funerale, al cimitero, vestita tra l'altro di un paio di rosa shocking, facendo il segno della vittoria. E una cosa che mi ha colpito, a parte la statura della persona, intellettuale e morale della
ben
persona,
diversa dalla ministra.
E sì, vabbè, questo è un giudizio mio che conta poco, però conta quello che lei ha fatto, cioè fatto dal momento della morte del marito. Lei è un'avvocata, è sempre stata, non è mai stata impegnata in prima persona in politica, ha due bambine piccole, e nel momento con la morte del marito, come ti dicevo, svestita così, è andata insieme a una grandissima parte dei tunisini, c'era veramente un'invasione, è andata per dire: questo è un assassino politico, noi non faremo mai un passo indietro. Quindi capisci?
Federica, ti dobbiamo interrompere perché abbiamo ancora un approfondimento più avanti, prima di chiudere, e magari su questa
potremmo ritornarci,
esatto, sulla figura
di
della moglie appunto di Shokri. Possiamo ancora appunto parlare magari un'altra mattina e approfondire anche quello che raccontavi, magari più sulla partecipazione delle donne, che mi sembra un altro tema grosso.
Ti
ringraziamo tantissimo.
Figurati, un piacere.
Buona giornata, ciao
a voi, ciao.